Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Marasma di luglio. Veleni nel PDL, per esempio, titolo in prima pagina La Stampa. Ma c'è anche un punto di vista del tutto diverso, quello di Il Giornale, che dice grandi manovre estive. Trappola democristiana per Fini. E poi La Stampa dedica molte pagine a questo marasma o bufera nel PDL, via Sica e Martone. C'è anche una foto di Antonio Martone, ex avvocato generale in Cassazione, non so se sia così anche dal vivo. Nella foto presenta un'inquietante somiglianza con Previti. Comunque non è Previti, ma è Martone. Ma non erano tutti comunisti questi qui? No, vabbè, non tutti, non proprio tutti. E comunque leggo varie pagine dalla Stampa, già che ho aperto questa. Rutelli dice Casini si decida, un super correntone nel partito del Premier. Poi si arriva fino a pagina 7 con Formigoni che dichiara sì, sono nervoso. Beh, fa caldo. Ma perché è nervoso? Per esempio perché i pendolari resteranno a piedi. Ma il giornale, dicevo, dalla prima pagina, dice cose strane a proposito di Casini. Nonostante veti e dubbi, Casini entrerà nella maggioranza. Punto, cioè proprio senza nessun dubbio. Con la Lega l'UDC ha un nemico comune che si chiama Gianfranco e nel partito basta correnti, presto tornerà a comandare solo Berlusconi. Così, tomò. Ma perché i giovani non si avvicinano a questa politica? Beh, secondo Silvia Ballestra, perché non se lo possono permettere. Così il suo articolo nell'ultima dell'Unità, nella rubrica Voci d'autore, scrive Silvia Ballestra: tra le domande alla moda per fare bella figura in società e non sfigurare alle feste c'è senza dubbio questa. Perché i giovani si allontanano dalla politica? Tenterò di dare una risposta semplice a questo annoso quesito. Non se lo possono permettere. A leggere le cronache, infatti, per far politica servono alcuni elementi non sempre e non tutti alla portata di un giovane idealista. Elenco in ordine sparso un attico di propaganda fide per far incontrare tra loro cardinali, banchieri e presidenti del Consiglio, attico da pagarsi 10.000 euro al mese, come fa per esempio Bruno Vespa, una rete di conoscenze e rapporti ai vertici delle banche, delle società finanziarie e delle fondazioni, qualunque cosa siano, capacità di pilotare le nomine anche ai livelli alti della magistratura. Strano, ma i giudici non erano tutti comunisti, ora si scopre di no. Abilità nell'inserirsi nel puzzle nazionale degli appalti, spaziando dall'eolico in Sardegna ai lavori della non ricostruzione dell'Aquila. Capacità di creare correnti che dicano chiaro e tondo che non sono correnti, ma centri studi, con il che si apprende con incredulità che Carfagna e Gelmini studiano. Una certa abilità nel creare dossier, depistaggi e falsi scoop per accusare qualche avversario, meglio se dello stesso partito di governo, di andare con i trans, anche se non è vero. L'elaborazione di una speciale sintassi a base di fango da usare in ogni occasione, esempi fango su di me, oppure fiumi di fango, purché si concluda con l'immancabile frase sono sereno. Potrei continuare, ma mi fermo per questioni di spazio e anche di decenza. Ora vogliamo ancora lamentarci perché i giovani stanno lontani dalla politica? Meglio così, date retta, non vorrete mica che diventino dei piccoli verdini, no? Così Silvia Ballestra sull'Unità. Ma c'è un giovane che si è avvicinato alla politica, lo vedo qui sul Corriere della Sera. Quote latte, no al condono, i due bossi contro la legalità. Già con uno, adesso ne abbiamo due. C'è una foto impietosa, ma tutte le foto sono impietose, di Renzo Bossi. Neanche un mago del Photoshop riuscirebbe a cambiargli quell'espressione. Comunque è una foto mentre tiene, pensate un po', un comizio agli allevatori davanti alla sede della Regione Lombardia. Io capisco che un allevatore magari trascorre la maggior parte della sua vita in compagnia delle mucche, ma persino loro, insomma, dovrebbero così avere un po', come dire, un po' di ritegno nei confronti di un individuo simile che chissà cosa poteva dire. E una parte di questo discorso è molto chiaro e la riporta il Corriere della Sera. Renzo Bossi ha sconfessato Formigoni dicendo ai Cobas: tranquilli, c'è l'emendamento di papà. questa è la giovane politica, il trota. Ma diceva la balestra, minimo ci vuole un attico come quello di Vespa, che poi si scopre, insomma non è un segreto, che l'attico proprio di Vespa non è, è del Vaticano. Quanto pagherà? Ma pagherà? Beh, comunque c'è un'intera pagina, una sorta di special Vespa su Repubblica, pagina 9, anche qui con una agghiacciante foto a corpo intero di questo curioso insetto che ha subito una mutazione genetica, come ha detto un comico, non punge ma lecca. Dalla TV al salotto di casa, Vespa nuovo regista della Tavola del Potere. Nella cena con Bertone, l'eredità Angiolillo. La dimora del conduttore di Porta a Porta fa parte del patrimonio di Propaganda Fide. E leggo a un certo punto, va pure detto che il 50° del sacerdozio del Cardinal Bertone celebrato la scorsa settimana a sua volta corrisponde con il 50° del Vespone nel giornalismo, ricorrenza degnamente commemorata nell'impegnativa cena con Berlusconi, Letta, Casini, il banchiere Geronzi, il governatore Draghi e il segretario di Stato Vaticano, fra l'altro vero padrone della magnifica casa di Vespa, tutti sulla terrazza erano, tutti sulla terrazza, quindi all'aperto, insomma, quindi esposti in qualche modo. Ma gli extraterrestri non ci sono? No, pare di no. C'era una canzone che diceva extraterrestre portami via, forse l'unica soluzione è questa. Intanto c'è un'Italia reale che ci viene raccontata da qualche giornale, per esempio l'Unità, che in prima pagina titola La manovra dei furbi. Villa e social card. Dalla Liguria a Capri cresce il numero di case affittate a nullatenenti. E poi l'abuso legalizzato fa parte della strategia del governo, l'evasione produce consensi. E andiamo a vedere velocemente questa sorta di speciale sull'Italia che plaude a questa manovra dei furbi. C'è una serie di foto di ville, di luoghi, l'affitto di agosto, per esempio a Taormina, villa extra lusso 24.000 euro per tutto il mese, beh, regalata praticamente, oppure a Portofino soli 15.000 euro, a Capri ne trovate persino a 12.000, ma si tratta di villette. E direte, ma chi se ne frega tanto? E no, beh, perché poi risulta che queste ville che vengono affittate a 24.000 euro, non so se alla settimana o al mese, appartengono a dei nullatenenti. Leggiamo. Nell'Italia, in più di un cittadino su due dichiara redditi che non superano 15.000 euro all'anno. Nell'Italia in più, come? Vabbè. Comunque è facile imbattersi in altre anomalie, per così dire contabili. L'ultima riguarda i contratti di affitto per ville esclusive. Il 47% sono intestati a persone che risultano nullatenenti. Dice non il 4 o il 7, no, il 47%, come dire che la metà di queste superville sono tutte intestate a nullatenenti. O nella migliore delle ipotesi a pensionati che se la passano talmente male da aver chiesto e ottenuto la social card, la famigerata tesserina di qualche manciata di euro dispensata da Tremonti per avere sconti al supermercato. L'evidente paradosso viene reso noto da contribuenti.it, l'associazione dei contribuenti che rileva con una certa frequenza il trend dell'evasione fiscale in Italia. Le ville in questione non si trovano in periferia, ma dominano baie di Porto Cervo, si affacciano sui faraglioni di Capri, sono a Portofino e a Positano, a Forte dei Marmi, a Sabaudi, a Ravello, Panarea, Taormina, Amalfi. Gli intestatari dei contratti di affitto sono prestanome di facoltosi imprenditori per evadere le tasse, spiega una nota su questo punto superflua. I poveri possidenti e i ricchi nullatenenti, che non dichiarano nulla ma spendono come nababbi, si alleano in una vittoriosa battaglia contro le casse dello Stato e soprattutto contro chi le sue tasse le paga fino all'ultimo euro. Le due categorie di cittadini infedeli, tra virgolette, sono state al centro di un simposio internazionale che si è tenuto a Capri. Ecco, quindi poi hanno tirato fuori una serie di dati, per esempio il nulla da dichiarare grida vendetta, tanto più che gli altri, quelli che dichiarano tutto, dovranno fare i conti con la manovra da 24 miliardi varata dal governo. Perché poi qui leggiamo stime dell'associazione secondo le quali i ricchi nullatenenti anche quest'anno non lesineranno in passion investments, cioè che sarebbe sti passion investments, auto di grossa cilindrata, yacht, gioielli e oggetti d'arte. Ecco, a parte i contratti bloccati per gli statali, tornando all'altra Italia, i tagli a regioni e comuni che si tradurranno in meno servizi e in tariffe più care, c'è nel decreto un nuovo condono. E in nome della libertà d'impresa si sancisce che per costruire una casa, ma anche un ipermercato, non occorre più nessun permesso. Qui si fatica a crederci, però continuano a dire che è così, cioè... Uno persino dice domani mi costruisco un ipermercato, permessi non si chiedono, tutto il più potrebbe un giorno venire un controllo, ma qui di fianco c'è un'intervista a Visco che dice il problema sono i controlli, non li faranno né prima né dopo. E poi concludo questo agghiacciante articolo, basta una segnalazione di inizio lavori, i controlli arriveranno dopo se arriveranno, abusi, edilizie fiscali, speculazione e raggiri non sono mai stati così facili. La filosofia del fai da te, cioè fate quello che vi pare, è rafforzata dall'assenza di norme incisive che riguardano appunto la regolarità fiscale. Eppure neanche 2 mesi fa era stato il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, e l'abbiamo già visto sulla terrazza di Vespa, a evidenziare l'altro macroscopico paradosso: il nostro rapporto debito-PIL sarebbe tra i più bassi dell'Unione Europea senza l'evasione. Macelleria sociale è un'espressione rozza ma efficace, e io credo che gli evasori fiscali siano tra i responsabili, così Draghi Dixit. Poi continua l'Unità, approfondendo la questione di questo condono totale assoluto. Privatizzando lo Stato si devasta la democrazia e la cultura pubblica, e poi il Far West con la scusa di semplificare. Se l'articolo 49 della manovra Tremonti rimarrà invariato, verrà finalmente attuato un caposaldo della filosofia berlusconiana: ciascuno è padrone a casa sua. Eh già, ma qual è la casa sua? Lui ne ha varie. Si potrà in pratica costruire in qualunque paesaggio, territorio, con procedure edilizie iperveloci, autocertificate, agevolate dal silenzio assenso e dalla sterilizzazione della via, cioè la via e la valutazione di impatto ambientale, che se già era poca cosa, adesso sparisce del tutto. Ma che paesaggio, patrimonio della nazione tutelato dall'articolo 9 della Costituzione? Ma che interesse generale prevalente sugli interessi particolari? Ma che vincoli paesaggisti o idrogeologici e aree protette? Un secolo e mezzo di legislazione sul bel paese incenerito per dar vita, ha ragione il Verde Bonelli, a un vero e proprio far west urbanistico, al banditismo edilizio. Col pretesto della semplificazione tutto il territorio diventa cementificabile o asfaltabile, forse pure quello sismico, franoso o perché no alluvionale e quindi alluvionabile. Il ministro per i beni culturali, eccetera eccetera, non mi dilungo, vado direttamente alla fine dell'articolo. Tremonti in poche righe lo nullifica tutto quello che voleva fare Bondi, sottraendo alle regioni un'altra competenza fondamentale. Se ne accorgeranno Bossi, Calderoli e Maroni, o faranno finta di non capire, come già avvenuto in modo tragicomico quando Berlusconi e Tremonti hanno scippato ai comuni l'ICI sulla prima casa, unica leva fiscale autonoma funzionante? Dalle parti in cui la Lega Nord è forte, questo restare lì interdetti si chiama dormire all'umido. Avanti così, altro che federalismo, si decide tutto a Palazzo Grazioli. Bene. Poi di tutto questo, vabbè, poi l'Unità, già che ce l'ho qui davanti, dedica molte pagine alle vite spezzate, così il titolo in prima pagina: bullismo in aula, derisi, umiliati, picchiati, un'inchiesta dell'Arcigay sul branco che in classe va a caccia del frocio. E poi anche 2 pagine su sacerdoti e omosessuali, il dramma di una sessualità nascosta a tutti i costi, il sacerdote nella chat erotica, quanti sensi di colpa. E c'è anche, insomma, come dire, uno spaccato di tormenti dei tanti sacerdoti che sui blog o sulle chat scrivono dei propri dissidi interiori. Dunque, passiamo all'estero. Beh, sì, capisco che qui sono solo brutte notizie, disgrazie, però rispetto a una brutta notizia forse ineluttabile, ma forse no, insomma, conviene darle il massimo della conoscenza e della diffusione, e cioè la condanna alla lapidazione di una donna in Iran, l'ennesima. Bene fa Repubblica a dedicarle spazio e insomma si sono mobilitati in tanti, da premi Nobel a personaggi non solo della cultura, ma insomma dello spettacolo, attori e anche musicisti. E vado a leggere il caso da Repubblica, eccolo qua. È adultera, lapidatela. Il mondo si mobilita. L'Iran per ora rinvia la condanna. In campo Nobel intellettuali. Per ora è salva Sakineh. Una donna, ancora una volta una donna, riesce a mettere drammaticamente a nudo le paurose contraddizioni del regime iraniano. Lei si chiama Sakineh Mohammadi Ashtiani. È una madre di 42 anni in carcere perché è accusata niente meno che di adulterio. Un tribunale islamico l'ha condannata nel 2006 alla pena di morte per lapidazione. Nel 2007 la Corte Suprema iraniana ha confermato la condanna alla lapidazione e il supplizio previsto per le adultere. Ma poi vedremo più avanti anche rispetto all'accusa di adulterio. Un tipo di pena che in passato è già stato applicato molte volte, ma nel caso di Sakineh ha scatenato una mobilitazione internazionale senza precedenti. Vacillano le certezze della parte più militante del regime iraniano, mentre l'ala più moderata dell'apparato e della politica a Teheran si impegnano nelle proteste. Il caso giudiziario è del tutto incerto. Sakineh fu condannata sulla base di una confessione che il suo avvocato, Mohammad Mostafei, denuncia essere stata estorta dopo ben 99 frustate. E credo che dopo 99 frustate, quando ormai di carne ce ne rimane poca e le frustate finiscono direttamente sulle ossa, una donna è dispostissima a dire sì, sono adultera. Ma l'accusa è di aver avuto rapporti con due uomini fuori dal matrimonio, ma suo marito era morto. Sì, siamo a questo. Questo è l'Iran di oggi, del 2010. E comunque non è mai stato neanche dichiarato il tipo di rapporto avuto dalla donna. All'interno delle istituzioni iraniane si è aperto un dibattito sotterraneo ma profondo. Comunque la pena di morte combinata con lapidazione è praticamente un'orribile tortura. La vittima deve essere sotterrata in modo da lasciare spuntare dal terreno solo la testa, ma le pietre che le possono essere lanciate contro devono essere sì appuntite e taglienti, ma non grandi abbastanza da poterle infliggere una morte rapida. Gli ultimi a praticare con entusiasmo una simile barbarie erano i talebani nei mesi in cui regnavano a Kabul. Poi si conclude così l'articolo. Questa volta però, assieme a leader politici e intellettuali, si sono schierati cantanti, giornalisti, premi Nobel, attori ed esponenti di quel mondo dei media e della cultura internazionali capaci di mobilitare le opinioni pubbliche molto più del Dipartimento di Stato o del Quai d'Orsay francese, che pure hanno protestato. Non è il mondo della politica contro il progetto nucleare iraniano, è un mondo di uomini e donne che implora la salvezza di una madre. E poi qui tra le tante persone che tanto stanno tentando di fare per far conoscere questa barbarie e impedirla per l'ennesima volta, vedo anche Peter Gabriel, è un motivo in più per stimarlo. Già che siamo in giro per il mondo, eppure su Repubblica, imperdibile articolo di Roberto Saviano, che in realtà poi più che un articolo scritto per Repubblica è la prefazione a un libro, che ci ricorda un uomo straordinario, un grande poeta, impiccato in Nigeria in 448. Si viene a sapere solo il giorno dopo che Ken Saro-Wiwa era stato impiccato. E questa è l'introduzione al libro del poeta e scrittore nigeriano Saro-Wiwa, che esce oggi in Italia. Fu ucciso nel 95 perché combatteva per le sue idee. Leggo l'inizio dello scritto di Roberto Saviano. Il 10 novembre 1995 la nazionale di calcio nigeriana si esibisce per la prima volta in patria dopo i mondiali americani di cui era stata la rivelazione. In quello stesso giorno, mentre un intero paese festeggia, Ken Saro-Wiwa viene impiccato per l'unica colpa di essere uno scrittore, per essere l'autore di Soza Boy. Quando il fratello di Ken riceve la notizia dell'esecuzione, chiama un giornalista in Inghilterra e dice: hanno ucciso Ken. E l'altro risponde che è impossibile, è intervenuto Bill Clinton, Nelson Mandela ha chiamato il presidente nigeriano, si è mosso il Commonwealth, non può essere, è una sciocchezza, ti hanno mentito. Ma il fratello di Ken sa che non è così, perché ad avvertirlo è stato un carceriere della sua stessa etnia, il popolo Ogoni, che vive sul delta del Niger. Il fratello di Ken racconta che si è messo a guardare i caroselli dei tifosi nigeriani, ha provato a fermare qualcuno e così distinto a dire: hanno ucciso Ken Saro-Wiwa. L'ha fatto perché Ken era molto conosciuto, ma si era appena disputata una grande partita e la Nigeria aveva vinto. Il presidente nigeriano aveva assistito al trionfo in tribuna insieme al massimo dirigente della FIFA. In fondo era solo morto uno scrittore. Con la sua opera, Ken Saro-Wiwa voleva svelare al mondo quanto sta succedendo in Nigeria. Soza Boy è il libro che ci ha permesso di avere un'idea precisa della guerra in Biafra, per esempio. Le immagini ormai famose dei bambini con il volto scheletrico, il ventre gonfio, le gambe come stecchini, la vita dei bambini soldato, è lui che ce le ha fatte scoprire, è lui che è riuscito attraverso la potenza della letteratura a diffondere queste storie, a renderle materia. Il petrolio è il centro della battaglia letteraria, intellettuale e politica di Ken. La parola era la sua arma. Oggi i guerriglieri del Delta del Niger, che si identificano con la sigla del MEND, il Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger, riferendosi, senza citarlo, a Ken, dicono: qualcuno ha usato la parola ed è stato impiccato. E quindi loro imbracciano i fucili. La morte di Ken ha significato per la Nigeria la fine della lotta pacifica. Ken voleva una cosa molto semplice, voleva che le grandi compagnie petrolifere, la Shell su tutte, dividessero i guadagni al 50% con chi vive sulle terre che davano i giacimenti petroliferi da loro sfruttati. E poi continua ovviamente questa lunga prefazione. Ci spostiamo a Cuba, perché sempre Repubblica a firma di Rampini. Vado a cercarla, eccola qui, Federico Rampini, corrispondente, in realtà è a New York, ma insomma commenta questi segnali di disgelo fra USA e Cuba. Insomma, gli Stati Uniti governati da Barack Obama vorrebbero togliere una piccola parte d'embargo, soprattutto quello, cioè soprattutto praticamente esclusivamente quello che riguarda il turismo, cioè gli statunitensi che da tanti anni rimpiangono le spiagge e i locali di Cuba e non possono andarci perché appunto l'embargo prevede che un cittadino statunitense non possa andare a Cuba, tranne pochissimi casi per motivi di studi, convegni, insomma, ma richiedendo un permesso speciale. Il voto di una commissione del Senato, primo passo verso il dialogo, un'accelerazione improvvisa dopo il rilascio dei primi dissidenti e la ricomparsa di Fidel. Ogni tanto questo ricompare, come se fosse un ectoplasma, però comunque dicono che in questa ricomparsa lo si vedeva abbastanza in forma. E il fratello intanto aveva promesso, in parte sta già mantenendo, la liberazione di una cinquantina circa di dissidenti, comunque persone che sono in galera senza forse aver fatto chissà quali reati. Certo, a Cuba non ammetteranno mai che siano dissidenti o prigionieri politici, sono in galera per accuse che secondo governo e magistratura pilotata dal governo di Cuba considerano reati veri e propri, però di fatto insomma sono per motivi politici che sono in carcere, e quindi i primi sono stati già liberati, e questo insomma viene interpretato come un segno di disgelo concreto. A pesca nelle acque del vecchio il mare di Ernest Hemingway, un mojito a Varadero Beach, cena con mambo al Tropicana, sigari Havana e le spiagge bianche viste per l'ultima volta nel film Il Padrino, così inizia Federico Rampini. Gli americani tornano a carezzare quello che fu il sogno proibito per due generazioni, il ritorno nel paradiso perduto di Cuba. Ma intanto da Cuba giunge notizia, l'ho trovata sulla Jornada di Città del Messico, che uno dei più pericolosi terroristi che non accede ai giornali perché il terrorismo lo fa contro Cuba, quindi quello va sempre bene, è stato catturato in Venezuela. Non si capisce bene cosa volesse andare a fare lì, forse ad uccidere Chavez. La cosa curiosa è che anche lui si chiama Chavez, si chiama Francisco Chavez Abarca, è salvadoregno, famigerato mercenario, strettamente legato a uno dei capi di queste reti terroristiche anticubane e adesso antivenezuelane e anti-America Latina, visto che insomma un po' tutti i governi dell'America Latina sono contro ciò, e quindi legato appunto a Posada Carriles, di cui sia Cuba che il Venezuela, vabbè Cuba non fa testo, però il Venezuela chiede l'estradizione di Posada Carriles per svariati attentati, ma niente da fare. E invece questo Bel tomo, Francisco Chavez Abarca si è fatto cuccare in un aeroporto del Venezuela appena arrivato. Evidentemente i servizi di sicurezza funzionano su queste cose, o qualcuno gli ha detto sta arrivando. Fatto sta che l'hanno preso e l'hanno già consegnato ai cubani, che speriamo buttino via la chiave. Tra le tante imprese di questo signore ce n'è una che riguarda l'Italia, perché è tra quelli che misero quella serie di bombe negli hotel dell'Havana, e in una di quelle esplosioni morì l'italiano Fabio Di Celmo. Ecco, uno dei suoi assassini adesso è in carcere a Cuba. Or dunque, le ultime cose che mi ero segnato qui, non trovo sui giornali, ma forse le troveremo in novembre, la questione della legalizzazione della marijuana in California. Lo Stato della California, quella degli Stati Uniti, non quella messicana, pare insomma che si avvii ad un referendum che si terrebbe in novembre per decidere se legalizzare la marijuana. Però ci sono già dei calcoli di economisti che dicono che questo studio indica che se così fosse, se venisse legalizzata, il suo prezzo cadrebbe dell'80%, per cui potete immaginare quelli che la producono e quelli che la vendono, probabilmente andranno a votare no, visto che l'80% è un bel crollo nel suo prezzo. Tanto per ricordarci come funziona il proibizionismo e chi ci guadagna. Detto ciò, vi saluto, vi auguro buona estate. Ora, per quel che mi riguarda, ci risentiremo i primi di settembre. Ovunque voi siate, il 29 di luglio, sappiate che io starò brindando. Brindiamo virtualmente insieme al 110° anniversario del gesto del galantuomo Gaetano Bresci. Quindi, a imperitura memoria di Gaetano Bresci, brindisi il 29 luglio, a 110 anni da quel 1900. Buona estate a tutti.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.